Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, seconda domenica di Avvento, avete sentito con quanta cura l'Evangelista Luca descrive la presenza di Giovanni nel deserto. Luca, come i grandi scrittori del suo tempo, inquadra la storia del Battista nella cornice della grande storia, elencando i nomi dei sovrani, dei politici e religiosi del suo tempo. Sono sette, da Tiberio Cesare a Pilato, Erode, fino ad Anna e Caifa. Ci tiene a ricordare, con questa consueta precisione, che si tratta di storia vera. Non sono favole quelle che ci racconta il Vangelo. È la storia religiosa che si incrocia con la storia del tempo. Sette nomi per simboleggiare la pienezza del potere di ogni tempo e luogo. E in questo scenario politico-religioso scende. Notate la parola, scende Dio su chi è disponibile ad accoglierlo mentre gli umili lo accolgono, i potenti lo respingono. Scende su Giovanni. Dio e il suo stile, evita i potenti e si rivela agli umili. Guardate tutte le storie della Chiesa, no? Tutte le apparizioni della Madonna. A chi appare la Madonna? Mi ricordo una volta. Interrogai Visca e gli dissi: ma perché la Madonna non viene a Milano? Sapete che mi ha risposto? Se venisse a Milano non mi ascolterebbero i milanesi e gli italiani. Hanno ben altre cose a cui pensare. La Madonna non mi ascolterebbero. La Madonna, io ho anche una storia personale mia, non ve la racconto oggi, del mio vescovo, no? Quando ve l'accenno per dire come Dio prende gli umili, i poveri, i semplici, i malati, per fare la storia. La mia sorella era stata male 10 anni con il male ai polmoni, con la tubercolosi in tempo di guerra, era malattia comune, no? E il vescovo mi voleva mandare primo parroco a Pierantonio, ma i miei erano nella miseria totale, avevo impegnato tutte le sostanze per guarire sta figlia, qua tutti abbiamo venduto case, negozi, no? Eravamo sotto il rosso per parecchio, no? Quindi non potevano venire con me e i miei genitori a Pierantonio, parroco, no? E mi chiamò il vescovo, dice: ma io ti ci devo mandare, tu devi fare le ossa. Dico: io ci vado, ma ci vado da solo. Dice: ma tu non c'hai una sorella? Sì, ce l'ho. E con la mano spera, ci penso io. Ma dico: non ci perda manco tempo, tanto mia sorella sa che devo fare. L'ha chiamata Gesù Cristo in persona. Questo si drizzò. Com'è? Sì. Gli ha detto: vai a Perugia, c'è una ragazza malata. Era l'8 febbraio 1957. Mandò Padre Arsenio in casa mia per dire a mia sorella: il giorno 11 febbraio tu sarai la prima del nuovo ordine delle suore in borghese, non vestite in nero. La prima, dopo 3 giorni. E lui mi disse: ci penso io scrivo, vedrai che tua sorella, tua donna, eccellenza, non ci perde manco tempo, mia sorella sa benissimo quello che deve fare, non ti preoccupare. Mi richiama poco dopo per farci, la Madre Speranza mi ha risposto: picche. E lo sapevo. Ma l'ha chiamata il Signore, mia sorella. Come? Ma lascia perdere. Sì, io ho fatto io. E mi disse: ma ste donne, Madre Speranza, a cui il Signore comunica il suo volere, perché non ste cose non le dice a me, vescovo? E io risposi: gli piacerebbe, fuori. E mi cacciò. Un esempio, perché non, io sono vescovo della Chiesa importante, perché il Padre Eterno non dice a me? E ho una sorina che non conta niente. È la storia di Gesù Cristo. Amici, Dio sì. E la Madre Speranza disse a Gesù: ma Gesù, ma tu chiami tutte queste ragazze, sono tutte malate, ma che faccio all'ospedale? Sì, chiamo queste ragazze tutte malate perché Dio agisce con i semplici, con gli umili. con i malati, con i poveri, con quelli che l'ascoltano volentieri. La storia di Dio è lo stile di Dio. Scendere. Nel Vangelo, amici, la parola scendere significa nascere, generare, perché quando Dio scende sempre produce un cambiamento, sempre. Come manda dal cielo l'acqua e non torna al cielo senza aver fecondato la terra, Dio non fa mai buca, c'entra sempre l'obiettivo. Scende su Giovanni Battista. Dio sempre provoca un cambiamento e entra in profondità nel cuore, destabilizza i progetti umani. Dice San Paolo, la fede nasce dall'ascolto. Il Salmo 27 dice, se tu non mi parli, o Signore, io sono come un uomo che scende nella fossa. In altre parole, la tua parola è per me vita. Se tu non mi parli, io sono morto, perché la tua parola è viva. Nel deserto. La parola deserto, andate a cercare nel vocabolario, significa luogo appartato. Vuol dire isolamento, vuol dire dove non c'è nulla, vuoto, solo con te stesso. Ha scelto il deserto Giovanni Battista. Perché non ha scelto Betlemme, Gerusalemme? Perché la gente, come a Milano, non l'avrebbe ascoltato. Il deserto, vedete, è un luogo dove tu sei solo con te stesso. Giovanni Battista, nel Vangelo c'è una doppia interpretazione, dice, io sono una voce che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore. Prima versione. Seconda versione, io annunzio nel deserto, raddrizzate le vie del Signore. Nel secondo momento, il deserto è il luogo dove Giovanni esercita la sua missione, nel deserto. Nel primo luogo, nel deserto, cioè facendo deserto dentro il vostro cuore, voi guarirete e indrizzate la vostra via verso il Natale. Nel secondo tempo, quindi, come dimensione di vita. Il deserto, se voi leggete la Bibbia attentamente, è necessario per tutto. Gli ebrei, per tornare in terra promessa, quanto ci hanno messo? 40 anni. Voi sapete che c'erano tre vie dall'Egitto per tornare in Israele. Una, la via dei commercianti. Un'altra, ci mettevano massimo un mese. Perché Dio ha sceso 40 anni, ha voluto che fossero nel deserto? Perché? C'è un motivo. Quella cozzaglia di gente che manco si conosceva doveva diventare popolo, e per diventare popolo ci vogliono gli anni, un'unica legge, un unico capo, un'unica direzione. 40 anni. Quanto hanno sofferto gli ebrei nel deserto, la fame, la sete. E voi leggete la Bibbia, è spettacolare, quando gli ebrei rimpiangono l'Egitto, là si mangiavano i cocomeri, là si mangiavano i meloni. Mosè, tu ci hai portato in questa seppa di morte, ma non c'erano i cimiteri in Egitto piuttosto che portarci nel deserto? Quante volte, leggete la Bibbia, quando percosse, avevano sete gli ebrei e non c'era acqua, no? E Dio gli disse, percuoti la roccia. Anche Mosè ebbe paura. Pensate, anche Mosè. Non un colpo, da cui doveva scaturire l'acqua, due colpi, perché non ci credeva manco lui che scaturisse l'acqua. Mosè, poiché non hai avuto fiducia, la terra promessa la vedrai dal Monte Nebo, ma tu non vi entrerai. Amica, scherza il Padre Eterno, tu non vi entrerai. E infatti sarà Giosuè a prendere il posto di Mosè. Il deserto vedete come luogo necessario per Elia, quando fu perseguitato dall'empia Jezabele, per Paolo, per Gesù Cristo, le tentazioni di Gesù. Il deserto è il luogo dove anche una fogliolina ti può far vivere, una goccia d'acqua. Il deserto, nel deserto, un uomo vale quanto il suo cuore, è senza maschere, senza paure, luogo dove non si può sfuggire a se stessi, non si possono più cercare risposte altrove. Non c'è nessuno, solo con me stesso, soli con noi stessi. E questo ci fa paura. Nel deserto, cari amici, Nel silenzio la verità appare in tutto il suo fascino. E in questo deserto Giovanni ci invita a preparare la via del Signore. Oggi tre parole, come domenica scorsa. Domenica scorsa era attenzione, vegliate e sperate. Oggi sono altri tre squilli di tromba. Raddrizzate i sentieri, le vie tortuose. Fate l'autostrada dritta. Due, riempite i burroni, le valli. Abbassate i colli, i monti. È un programma bellissimo, no? I burroni, cosa sono i burroni? Il vuoto, il niente. I burroni sono le nostre cadute che ci deprimono, la povertà, la miseria, il nostro peccato, i burroni del nostro peccato. I monti sono le difficoltà, l'orgoglio, la presunzione, la superbia, l'io, l'egoista, l'egoismo. I sentieri tortuosi sono le nostre ambiguità, le situazioni difficili che ci avvelenano l'esistenza. Quanto lavoro, amici, c'è da fare per tutti noi, per tutta la vita. Abbassare, raddrizzare e colmare. Il Battista ci invita ad essere persone semplici, diritti, senza barriere, ricchi, senza vuote, abbassati, senza orgoglio. Il Battista, questo giovane profeta, dipinge i tratti duri della nostra storia, irta di barriere, di burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e insieme verso Dio. E pensate, su queste strade difficili Dio cammina. Su queste strade difficili, su queste righe tortuose, Dio scrive la storia diritto. Dio, con le nostre difficoltà, con i nostri peccati, le nostre miserie, queste sono le strade di Dio, le nostre strade, la sua storia che si incrocia in modo definitivo con la storia umana. Amici, occorre fare deserto perché Dio ci possa parlare. Dio parla anche nella confusione, eh? Parla anche nel peccato. Io conosco un mio amico che mentre stava sbagliando in modo gravissimo ha sentito Dio che gli parlava: ma cosa fai? Si è fermato, ha sentito come un braccio che l'ha bloccato. Ma queste cose Dio le fa, ma non sempre, eh? Dio ci parla anche nella confusione, anche nella discoteca, ma soprattutto dice, parla nel silenzio della coscienza, nel silenzio dell'anima, quando tu intorno a te non senti nulla, quando sei solo con te stesso, con la tua povertà, la tua miseria, il tuo nulla, lì Dio si inserisce per farti ricco, per donarti i suoi doni, per raddrizzare la tua strada, perché Dio ci possa parlare, istruire, nutrire, illuminare. Questa parola che a volte ci sconvolge, Dio pian piano illumina i nostri passi, redime il nostro agire, indirizza lo scegliere e modella il sentire. Scriveva Santa Teresina del Bambino Gesù: io trovo tutto ciò che è necessario alla mia piccola anima nel Vangelo. Vi scopro sempre, sentite, nuove luci, significati nascosti e misteriosi. Amici, vi è mai capitato di leggere la Bibbia e scoprire ogni volta qualcosa di nuovo? Quel versetto del 27 che vi ho citato: Signore, se tu non mi parli, sono come un uomo che scende nella fossa. Sapete perché ve lo cito? Perché oggi un papà è quel ragazzo che suona nelle core delle nove, Gigi, era un bambino che veniva da Milano, Gigi Ramacciati, era un bambino della quarta elementare, e nel nostro catechismo dopo la lettura dei salmi, io interrogavo i ragazzi e dicevo: ma dimmi, ma di questo salmo cosa ti rimane? Che ti ha fatto impressione? Sto bimbino mi alza la manina e mi fa: doni! Questa parola, se tu non mi parli sono morto. Dio è la vita. Pensate, io ero un 27-30 anni che ero prete. Quante volte l'avrò celebrato in italiano, in latino, questo versetto? Mai avevo messo la mia attenzione. Ci è voluto un bambino di quarta elementare per dirmi: doni, rifletti, senti cos'è per te la parola di Dio. È la vita. Se Dio non ti parla, voi provate. Quando voi leggete i salmi soprattutto, o anche le parole di Gesù, vi accorgerete che sono sempre nuove. Gesù non è mai ripetitivo. Le parole, è come la parola amore. Famiglie che mi ascoltate, quante volte avete detto alla vostra moglie, allora fidanzata, o al vostro marito fidanzato, amore, amore. La parola è sempre la stessa, ma i significati sono sempre diversi. Sempre. Ricordo Fulton Sheen, vescovo di New York, erano gli anni 50, ancora non c'era da noi la televisione, venne nel 54, no? Mi ricordo che gli dissero: ma Monsignore, ma il rosario, com'è noioso, Ave Maria, Santa Maria. E lui disse: mo vi spiego. Portò sul palco di quella immensa platea americana una coppia di fidanzati, chiaro, che erano 10 anni che erano fidanzati. Dimmi un po', che cosa dice la tua fidanzata quando tu vuoi esprimere il tuo amore, tesoro, mia roccia, guardami negli occhi, ti abbraccio, ti bacio. Ma i primi tempi, cioè, e adesso dopo 10 anni, amore, cioè, ma sono sempre le stesse parole. Cioè sì, ma il contenuto è diverso. Ma certo che è diverso, perché vi modella la vita, l'esperienza, la sofferenza, il dolore, il guardare verso la stessa direzione, lo sforzo per raggiungere certi traguardi. Che bello! Le parole sono i contenitori, bisogna riempire i significati. E così, bello, quando celebriamo il rosario, io mi commuovo, è per me la preghiera più bella. Ave Maria, piena di grazia, io mi immagino di essere lì come l'Arcangelo Gabriele. Oh Maria, esulta di gioia. Che meraviglia, che meraviglia. Provate queste cose. Sentirete che il Vangelo, come l'amore, parola amore, non è mai ripetitivo, mai. Sono parole che contengono sempre più profondi significati. Amici, prepariamo la via del Signore per il Natale. Raddrizziamo i suoi sentieri. Dio ci chiede la volontà di seguirlo, la disponibilità a raddrizzare ciò che è storto, a crescere, a metterci seriamente in discussione. I suoi sentieri sono lineari. E quali sono? Pensiamo a volerci bene, ad essere sinceri, a donare con amore. Grazie per domenica, siete stati fantastici. Abbiamo raggiunto 4.139 euro. Bravi! Così abbiamo accontentato anche il nostro fratello indiano. Tutto a posto, già spediti i nostri. Ma amici, siete spettacolari. Perché domenica avete donato con tanto amore. Siete stati toccati nel cuore dalla parola di Dio. Il vostro cuore è sempre quello, contenitore. Ma dentro che c'è entrata la parola del Signore. State svegli, attenzione, spera, dona con bello. Vedete come cambia la vita quando siamo aperti a fare il bene, il nostro dovere, a stimare l'altro, a sopportare con forza e pazienza questo mondo atroce di gente sempre più arrogante, prepotente, corrotta. Che pazienza ci vuole. Anche ieri sera un signore mi ha detto: io smetterei di lavorare, il mio ambiente è diventato impossibile. Ma dico, tutti sono così, ma tutti invidiosi, arrampicatori, gente che ti taglia i vestiti addosso pur di scavalcarti. Amici, questo è il nostro mondo. Il Natale a sta gente non gli frega niente, che gli importa? Continueranno la loro vita vuota, stupida, senza senso, e continueranno a sentirsi pieni di sciocchezze, pieni di vanità, di vanagloria, di orgoglio, di prepotenza, di arroganza. Il Natale che viene a fare per questi? Niente. ci invita amici a vivere le beatitudini, non ve le numero, le sapete, no? A vivere nella pienezza del cuore, ad essere cristallini, ad essere pacificatori, non pacifisti o pacifinti, ad essere bello, misericordiosi. Lo sapete il greco? Andate sempre al greco per sapere qual è l'origine delle parole, sempre. Sapete cosa vuol dire misericordioso? La misericordia è il cor ad miserum, il cuore che si apre verso colui che ha bisogno. Sentite con che cosa? Il greco, con lo stesso spasmo che la mamma ha nel partorire. Ma sentite che meraviglia. Il cor ad miserum è l'amor si vi, è lo squarcio del ventre, è lo squarcio del cuore della mamma che ama il suo figlio che sta per nascere. Ma che pregnanza queste parole, che forza che hanno queste parole, eh? Quindi Dio ci invita a vivere con correttezza, con linearità, con la purezza. Beati puri di cuore non è la purezza sessuale, è la cristallinità del sì sì e no no. Il vostro parlare sia cristallino, non c'è bisogno di giuramenti. Quello che avete nel cuore, ditelo con le labbra. Questa è la purezza che vuole il Signore da noi, no? L'ultima riga del Vangelo di oggi è bellissima. Dice: ogni uomo vedrà la salvezza. Dio ci vuole tutti salvi e tutti raggiungerà. Non si fermerà davanti ai burroni o alle nostre montagne, né davanti alle tortuosità dei nostri sentieri o ai cocci o ai fallimenti della nostra vita. Ogni uomo che fa esperienza dell'amore viene in contatto con il mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo. Lui ci sfiora, ci tocca. È da brividi, amici, questa parola. Tu sei in contatto con il mistero di Dio se ami. Ognuno se ama confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo della vita di Dio. Giovanni, chi sei tu? Io sono una voce, una voce. Quando la voce cessa, sminuisce, inizia la parola che è Cristo. Cessando la voce, Giovanni, viene Cristo nel Natale, lui che è il Logos, è la parola incarnata, è colui che si incrocia con noi, con tutti i nostri destini per sempre. Lo Spirito Santo, amici miei che mi ascoltate, ci guidi oggi a consegnare le chiavi del cuore. Se consegneremo davvero a Gesù le chiavi del nostro cuore, a Natale egli verrà e sarà un vero Natale per noi. Buona domenica.